Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il popolo stava a vedere, i capi invece scrivevano Gesù dicendo: ha salvato gli altri, salvi se stesso, se è il Cristo di Dio, il suo eletto. Anche i soldati lo scrivevano e gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. C'era anche una scritta sopra il suo capo: questi è il re dei giudei. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: non sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi. Ma l'altro lo rimproverava: neanche tu hai timore di Dio, benché condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni, egli invece non ha fatto nulla di male. E aggiunse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gesù rispose: in verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso. Parola del Signore.
Domenica, per la festa solenne di Cristo Re, il brano evangelico che abbiamo ascoltato, un brano che è tratto dal racconto della Passione secondo Luca. E siamo dunque anche noi insieme con il popolo, ascoltavamo all'inizio del brano che è stato proclamato, il popolo che stava a vedere. Quel tempo il popolo stava a vedere, e tutto quello che poi succede sotto lo sguardo della gente che osserva lo spettacolo. Anche noi stiamo vedendo, dinanzi a questa pagina che descrive quella scena, anche noi osserviamo con tanti interrogativi. E mi sembra proprio che questo sguardo da parte del popolo che assiste a quella scena straziante è lo sguardo di chi constata come ancora una volta quell'episodio particolare, ma è un episodio che davvero diventa come un affaccio sulla scena del mondo intero, della storia di ieri, di oggi e di sempre, quell'episodio a conferma del fatto che, si accumulano le manifestazioni della cattiveria umana, dell'ingiustizia umana, della violenza e della prepotenza, si accumulano, cioè, è un caso in più. Quel caso è del tutto particolare, come sappiamo, ma quante ne succedono nel mondo? Ed ecco, stiamo a guardare. All'epoca non c'era la televisione, noi guardiamo anche mediante la televisione, guardiamo, e che cosa succede nel mondo? Un accumulo di violenze, di prepotenze, di gesti feroci e così di seguito. Andiamo a vedere. Ma tu vedete che il il brano evangelico qui ci coinvolge in quella vicenda attraverso le osservazioni di coloro che adesso prendono la parola, e ci sono quelli che ragionano con un linguaggio che peraltro è molto comune anche tra di noi. Qui ci vorrebbe qualcuno che si impone in maniera tale da eliminare tutte queste violenze. Bisogna che ci sia qualcuno che venga, per dirla in maniera essenziale, venga per regnare e impostare un potere che finalmente elimini questi guasti così drammatici che offendono la dignità umana. Eppure non c'è modo per venirne a capo. Ci vorrebbe un re. E allora quelli che sono lì sotto la croce discutono tra di loro e anche un po' confermano che davvero in fondo c'è questa aspettativa che finalmente venga qualcuno che imponga con potere autorevole una regola che reprima queste manifestazioni della cattiveria umana. Soltanto che in realtà, come loro stessi, per quello che leggevamo, dichiarano commentando la scena tra di loro, ma cosa volete mai? Un re che viene per esercitare il potere e che dovrebbe finalmente mettere in ordine le cose del mondo, in realtà esercita un potere che continua a accumulare altre manifestazioni di violenza, che continua ad accumulare altri dolori, altre manifestazioni della volontà di dominio, che produce ancora e ancora e ancora altre esperienze così strazianti, come quella che peraltro stiamo contemplando quando Gesù è crocifisso sul Calvario, certo. E allora vedete, già verrà un re e poi ne verrà un altro, e quel tale che viene per esercitare il potere e lo esercita a modo suo, cerca di sistemare le sue cose e secondo i suoi criteri e la sua volontà e la forza che può esercitare, e poi ne viene un altro, e dunque quei tali sotto la croce un po' ragionano su queste cose e poi anche sorridono. Sì, ci vorrebbe la soluzione, ci vorrebbe quel tale che viene per aggiustare tutto quanto, sistemando, dominando, gestendo, controllando, imponendo il suo potere, ma poi in realtà siamo punte da capo e ritorna ancora e ancora e un altro, e allora quei tali guardano Gesù crocifisso e dicono: vedi, poteva essere un re, ma è soltanto un disgraziato che è stato condannato a questa pena di morte in maniera così straziante. Se sei re dei giudei, perché non ti salvi? Perché non ce la fai? Perché non dimostri che davvero hai il potere per contrastare la violenza e l'ingiustizia del mondo? Puoi soltanto confermare che ci vorrebbe un altro potere ancora più forte, ma poi in realtà sotto sotto anche loro che osservano la scena sotto la croce del Signore sono convinti che quando venisse un altro, e verrà un altro, perché così vanno le cose nella storia umana, poi in realtà è sempre un ritorno di quella volontà di dominio che nella nostra capacità umana diventa un modo per esercitare il potere che schiaccia, che opprime, che elimina qualcuno in modo tale da trasformare la storia umana a vantaggio di chi in quel momento esercita il potere, ma poi viene un altro e dopo questo andirivieni di situazioni così drammatiche, così sconvolgenti e così inconcludenti alla resa dei conti, perché siamo sempre punte da capo. Ed ecco, vedete che così ragiona a modo suo anche uno di quei due malfattori che sono crocifissi insieme con Gesù. E quel tale, come ascoltavamo, si rivolge a Gesù dicendo: ma senti, tu sei il Cristo. Cristo vuol dire unto, consacrato, che poi significa tu sei venuto per regnare, la promessa che fu rivolta anticamente a Davide, il figlio che avrebbe reso stabile il trono. Dunque tu sei venuto per regnare, sei Cristo? E allora dice: salva te stesso e anche noi, salva te stesso e anche noi. Se tu ti salvi, se tu ti salvi, cioè se dimostri che davvero sei re, noi ci salveremo appresso a te. Così ragiona, ed è un ragionamento che in certo modo possiamo condividere anche noi. Guarda che se tu ce la fai, guarda, questa è la volta buona che avviene quel prodigio per cui anche noi, è un crocifisso, è un delinquente, è punito con la pena di morte, e dunque anch'io posso superare il dramma e scamparla per questa volta. Se tu ce la fai, se tu sei re, salva te stesso, e allora anche noi ci siamo con te. Notate che l'Evangelista Luca dice che quel tale offendeva Gesù, lo insultava, la lettera dice proprio lo bestemmiava. In realtà, lo ripeto sempre quando mi capita di leggere e rileggere questo brano evangelico, io non vedo dove stia la bestemmia, non vedo dove stia l'insulto, perché quel tale, per dirlo in maniera un po' grezza, è un poveraccio che sta crepando e dice: guarda che se tu ce la fai, noi verremo con te, se sei re, ecco che ci siamo anche noi con te, e cerca una soluzione, è una soluzione occasionale, è il momento di un prodigio. Se tu compi questo prodigio e dimostri che così sei il sovrano che governa e che domina e che si impone con potere, ecco io appresso a te mi salverò. Beh, poveretto, è un poveraccio, è un delinquente, sì, ma sta crepando, e dice così. Ma il punto, vedete, è che adesso interviene quell'altro malfattore, anche lui colpevole, anche lui delinquente, anche lui crocifisso, anche lui condannato alla pena di morte, anche lui, e si rivolge all'amico e dice qui il brano evangelico che lo rimproverava dicendo: guarda che non hai capito qualcosa. Vedete che queste parole dell'altro malfattore sono molto importanti. Vedi, mi spiega, tu non ti rendi conto di un particolare che è determinante. Vedi che noi siamo qui crocifissi, lui crocifisso, lui condannato a morte, e lui condannato a morte insieme con noi, e noi condividiamo la stessa pena, lo dice esattamente, sono nudi, appesi a quella croce, svergognati, derelitti, una sorte tragica che è veramente l'emblema di come la potenza umana può manifestarsi nelle forme più feroci. E dunque, vedi, siamo insieme con lui, con una differenza: noi siamo colpevoli, lui è innocente. Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni, egli invece non ha fatto nulla di male. Questo è il particolare determinante. Vedi che l'innocente è insieme con noi. E l'innocente condivide la nostra sorte, patisce la nostra pena, è presente là dove noi giungiamo alla conclusione delle nostre miserie umane, e inevitabilmente incontriamo la morte in maniera più o meno tragica, in maniera più o meno violenta, la morte che è appuntamento rispetto al quale nessuno di noi può sfuggire. Ed ecco lui innocente e noi che giungiamo al termine del nostro cammino in questo mondo, raccogliendo tutte le conseguenze delle miserie, delle contrarietà, delle meschinità, dei nostri peccati, del nostro fallimento, la nostra debolezza umana che si deve arrendere dinanzi alla morte, noi colpevoli, lui innocente con noi. Vedete? Qui adesso l'Evangelista Luca ci sta dicendo: ecco cosa vuol dire regnare. E vedete che qui è sconvolto proprio tutto il criterio o quell'insieme di convincimenti per cui noi parliamo di regnare come esercizio del potere, perché proprio quell'innocente che condivide per un puro motivo di solidarietà la nostra sorte di esseri umani che vanno incontro alla morte con tutto il carico di ingiustizia, di miseria, di meschinità e di peccato che ci portiamo appresso, lui con noi, e lui con noi, vedete, sta vincendo, sta trionfando. Quel suo modo di condividere la nostra sorte umana è l'atto regale per eccellenza, perché lui è innocente, e nella sua innocenza sta dimostrando che c'è una novità nella storia umana, quella novità per cui nella nostra condizione che è stretta dentro a quella morsa a cui accennavo poco prima, per cui sembra proprio che non se ne possa venire mai a capo, non ci può essere una novità. Regnare significa esercitare un potere che poi diventa un modo per imporsi, oppure un modo per essere sconfitti, e tra chi vince e chi è sconfitto il ciclo si ripete con straziante puntualità. Ed ecco, c'è una novità, e la novità è che l'innocente, per un puro motivo di solidarietà, per una gratuita intenzione d'amore, condivide la nostra condizione umana. Vedete che quello che ci riguarda nella nostra miseria di peccatori che vanno incontro alla morte, adesso è trasformato, tutto quello che riguarda noi, in una rivelazione di amicizia, di solidarietà, di comunione con lui. E questa è la sua regalità. Così vince. Così, vedete, vince non soltanto in una occasione, come quell'altro malfattore a modo suo, poveraccio anche lui, desiderava. Se ce la facciamo con un prodigio una volta tanto, ecco, io ne trarrò un beneficio, ma se tu sei re ti salvi anch'io con te. Ecco, ma vedete che non si tratta di desiderare finalmente un prodigio particolare per me, o per noi, o per i miei, o per quello che sta a cuore a me, o per come ragiono io, un prodigio e sistema finalmente le cose secondo la mia opinione. E qui è in atto, vedete, quella novità che cambia proprio il senso della storia umana dalle fondamenta, perché questo che avviene adesso sul Calvario è un atto d'amore che trasforma quello che è il cammino di tutti gli esseri umani, di tutte le generazioni, ieri, oggi, domani, peccatori che muoiono, peccatori che moriamo, e siamo coinvolti in un rapporto di comunione piena, totale, indissolubile con lui innocente che ci afferra nell'esercizio del suo, adesso possiamo dirlo, potere regale, che però, vedete, non è il potere secondo il nostro criterio, è il potere di Gesù. Crocifisso, intronizzato. Tant'è vero, vedete, che il malfattore a quel punto si rivolge al Signore e dice: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli dice: adesso ho capito cosa vuol dire regnare, adesso ho capito che tu sei re, che tu sei intronizzato come re. E vedete, stanno morendo insieme lui, il malfattore, Gesù l'innocente, il figlio di Dio che è stato donato a noi, il figlio di cui Dio si compiace, si guardano in faccia, si riconoscono. Tra l'altro il malfattore chiama il Signore per nome, Gesù, che è un fenomeno raro, sapete, nella narrazione evangelica. Qua e là, così, qualcuno con delle aggiunte, ma normalmente nei racconti, nelle pagine del Vangelo c'è chi dice Signore, Maestro, Guida, Rabbì, ma Gesù, perché Gesù è il nome di famiglia, Gesù è il nome che appartiene a una comunicazione di intimità, di amicizia, di solidarietà, Gesù. E vedete, questo nome è sulle nostre labbra. Noi siamo inseriti ormai in un rapporto di intesa così profonda, così intima, così radicale, che davvero dalle fondamenta della nostra condizione umana ci sigilla in un rapporto di comunione con Lui, innocente, il figlio di cui Dio si è compiaciuto, con Lui, e lo chiamiamo Gesù. Gesù, tu regni così. Noi allora non siamo più prigionieri di quella logica del potere per cui siamo sempre più intrappolati dentro agli ingranaggi dell'ingiustizia umana. Adesso siamo liberati nel tuo nome, nella relazione con te, Gesù, il crocefisso intronizzato. Così entri nel regno. E Gesù risponde: in verità ti dico, oggi con me nel giardino della vita. Oggi con me nel giardino della vita. Vedete, questo con me è importantissimo. Oggi con me nel giardino della vita. Paradiso cos'è? Il giardino della vita. Cioè, così adesso stai ritornando alla pienezza della vocazione originaria e stai ritornando al giardino della vita, e cioè al cuore di Dio, che è la sorgente inesauribile di quella volontà d'amore per cui tutti gli uomini che sono stati creati attraverso questo passaggio così drammatico di tutta la storia umana vengono ricondotti alla pienezza del disegno originario. Ma tutto questo avviene non con un colpo di bacchetta magica, non con qualche prodigio occasionale, non perché qualcuno è più fortunato di qualcun altro, qualcuno ce la fa e qualcun altro invece, poveretto, resta fuori del discorso. Questo avviene nel nome di Gesù, perché nel nome di Gesù tutti i peccatori che muoiono sono introdotti finalmente in maniera definitiva e coinvolgente e trasformante, rigenerante, introdotti nel regno di Dio. E noi festeggiamo oggi Cristo Re, vedete, noi festeggiamo la regalità del crocifisso che ha voluto essere chiamato per nome da noi e ha voluto instaurare quel vincolo di comunione per cui siamo con Lui ormai attesi nel giardino della vita. Alziamoci in piedi, proclamiamo la nostra fede recitando.